Buonasera, benvenuti e benvenute amici e amiche di Non Compila. Oggi è martedì 25 ottobre, sono le 9 e 5 minuti e con la nuova programmazione di Non Compila siamo live, come da oggi in poi dirò, come tutti i martedì alle 9 di sera. Io sono Lorenzo, qui in studio con me abbiamo Davide. Ciao Davide.
Ciao gente, benvenuti.
E con noi abbiamo, per la seconda volta nella storia di Non Compila e per la prima volta nella seconda stagione di Non Compila, Alberto Schiavel. Ciao Alberto.
Ciao a tutti, grazie di avermi qui.
Ciao Alberto.
Grazie a te per essere stato così propositivo e pronto a rispondere all'invito. Stavo raccontando prima di andare in onda che questo pomeriggio, con l'idea di farmi un po' il punto della situazione rispetto alla tua situazione professionale e ai temi di cui avevamo parlato, ho riguardato la puntata che abbiamo registrato qualche mese fa insieme. Puntata che ho trovato mostruosamente interessante per quanto riguarda l'ingresso degli sviluppatori nel mondo dell'open source, perché abbiamo parlato veramente molto di quali sono le cose migliori per fare i primi passi. Tu ci hai raccontato la tua esperienza, quindi è un'intervista che consiglio a tutti di recuperare sul nostro canale YouTube. Oggi non parliamo altrettanto di open source, però probabilmente ci passeremo tangenzialmente. Tu dove ti trovi, Alberto? Prima di cominciare, scaldiamoci un po'. Sei a casa tua?
Io
Dove?
sono tornato da poco in provincia di Venezia, sì. Sono tornato da un viaggio a Berlino di oltre una settimana tra conferenze, meetup e dopo anche un po' di viaggio di piacere, dai. Ogni tanto bisogna staccare dal lavoro.
Come hai trovato Berlino?
Molto meglio di qualsiasi altra realtà italiana abbia visitato finora. Magari di solito si fa il paragone con Milano, che è considerata la città italiana più europea, ma davvero non regge il confronto.
Cosa ti ha
Um,
sorpreso in particolare?
un rapporto tra magari anche salario medio di Berlino, le opportunità che offre e comunque la possibilità di vivere bene anche stando in affitto senza andare troppo distante dal centro. Buonissime opportunità a livello tecnico, ci sono grosse aziende lì, grosse corporation anche, possibilità di fare networking, ci sono aziende startup che offrono meetup, tu entri gratuitamente. Ti godi la serata, uno spettacolo di presentazioni tecniche e modo di fare networking. Di solito ti danno anche qualcosa da mangiare, da bere. Per esempio, sono stato a un meetup di Rust in cui hanno portato una torta gigante con la mascotte di Rust, che è una specie di granchio Ferris, molto buona. Questo tipo di opportunità è presente molto meno in Italia, diciamo. Potremmo fare di più.
Tu hai fatto un confronto, quindi sei riuscito a fare un confronto con la tua esperienza di vita a Milano, giusto? Cioè, diciamo che te ne rendi conto facilmente di quanto fuori alcune cose vengano più semplici o magari siano organizzate. Non per sminuire assolutamente, infatti credo che starò zitto, però hai visto più passione, più cura a Berlino o all'estero?
Diciamo, potrei avere anche un pelo di bias perché ho vissuto Milano nel periodo in cui comunque il Covid era abbastanza forte, gli eventi dal vivo erano scoraggiati. So che recentemente c'è stato CodeMotion, che è un evento che su suggerisco a chiunque ci stia ascoltando di partecipare alla prossima edizione, che credo sia una delle realtà italiane più valide, oltre ai meetup di Verona. Ogni tanto, per esempio, ci sarà un meetup su React.js, credo il 9 dicembre, a Verona, non vorrei sbagliare. Però i tentativi sono più timidi, direi. I tentativi sono più timidi e soprattutto sono in pochi che provano a fare conferenze o che provano a fare meetup di rilievo per l'ambito tech o per i linguaggi magari più di punta come JavaScript o Rust. A Milano trovo molto più attenzione a aspetti corporate o aspetti di business engineering, diciamo. Quindi magari un po' al di fuori dell'ambito a cui sono solitamente interessato.
Buttiamoci dentro il tema Rust, intanto noto che abbiamo Flavor in the house, benvenuto Flavor. Cominciamo quindi a parlare di Rust, ma venendo dalla tua corrente posizione, Alberto, tu sei sviluppatore software presso Prisma, che è un'azienda di cui ci hai raccontato la scorsa volta, che si occupa di database, ORM e database e di software as a service, giusto?
Sì, un interfacciamento con database. E anche ha creato una specie di suo linguaggio di data definition language. Quindi c'è anche tutta la parte di una specie di compilatore che ci sta dietro e io appunto lavoro in quel team. Quindi di
Come,
parsing, sintassi, eccetera.
ed ecco che forse la domanda viene risposta automaticamente. Come si inserisce Rust nella tua esperienza? Ricordo che nella tua ultima intervista raccontavi di essere nel processo di approcciarti al linguaggio e a fare alcune modifiche al codice sorgente, alla codebase Rust all'interno di Prisma. Dove sei oggi a distanza di qualche mese?
Sì, sono passati un po' di mesi e posso dire che finalmente ho portato alcune major feature in produzione, scritte in Rust, toccando la parte di wasmification, quindi abbiamo preso alcuni moduli che attualmente erano utilizzati scritti in Rust, compilati in una libreria, e quella libreria veniva importata da Node.js, non direttamente, ma c'era una specie di daemone sotto, ok? Un processo daemone sotto, c'era una comunicazione in RPC, un po' particolare come cosa, un po' anche tricky da gestire. Quelle parti lì adesso sono scritte sì in Rust, ma sono traspilate in JavaScript, in WebAssembly, e importate direttamente da Node.js, come se fosse un modulo qualsiasi. E quella è una parte molto interessante che ho avuto modo di approcciare essenzialmente da solo e anche di parlarne in un paio di conferenze. E, oltre a quello, altre cose relative a moduli che per il momento sono ancora staccati e non sono portabili in WebAssembly, perché utilizzano input-output e WebAssembly non supporta input-output.
Puoi fare un attimo il punto su WebAssembly e anche darci una misura di quanto innovativo è questo lavoro? Cioè, quest'idea di scrivere il modulo in Rust, usare WebAssembly per fare la compilazione e distribuirlo come un pacchetto, un modulo nativo JavaScript, è una cosa che hai visto già fare? Avete in qualche modo avuto da pagare un costo di essere early adopters di questo tipo di approccio?
Allora, fortunatamente il costo degli early adopters lo hanno già pagato quelli di Figma, che sono stati recentemente acquistati da Adobe per per un bel po' di miliardi. Loro avevano creato Figma, immagino siete tutti a conoscenza di cosa sia, una specie di nuovo Photoshop per il web, infatti è stato acquisito da Adobe. Hanno creato tutta la parte di Canvas, editing, immagini, layer. L'hanno scritto in C++, traspilata in WebAssembly, eseguita su una, in WebAssembly a partire dal 2017. Quindi loro hanno fatto questa operazione su browser e per loro ha avuto un ottimo successo. Noi siamo arrivati, diciamo, molto dopo. L'ecosistema è ancora attivo, non siamo totalmente stable, ma è molto migliorato nel frattempo, quindi per fortuna si è anche adeguato ad altri linguaggi, quindi non serve scrivere in C++, uno può scrivere anche in Zig, può scrivere in Rust e ottenere un artefatto WebAssembly. E noi abbiamo avuto la fortuna in Rust di avere Wasm Bindgen, che credo sia l'ecosistema meglio gestito per WebAssembly, molto ben documentato, frequentemente aggiornato, c'è una bella community dietro. E il costo da pagare è stato principalmente nel capire come farne il bundling, lato JavaScript, quindi già una volta compilato l'artefatto, che è un semplice, devi mettere delle macro in Rust in certe parti del codice. Generi questo file, lanci un comando, generi questo file .wasm e anche delle definizioni JavaScript e opzionalmente TypeScript, perché noi usiamo TypeScript lato client. Quando lo importi in un progetto Node.js, se devi fare un bundling di alcuni file che hai locali in Node.js, con file WebAssembly è complesso. E noi usiamo ESBuild, per esempio. E nonostante ESBuild ti dica sì, noi supportiamo WebAssembly, in realtà non è così facile. Ci sono tutta una serie di configurazioni, devi stare attento a puntare tu manualmente alla location del file WASM. E ci sono situazioni in cui non viene portato correttamente. Quindi c'è stato un po' di ricerca e sviluppo, ma lato proprio scrittura in Rust per WebAssembly è stata abbastanza liscia. Ho speso un po' di
Alberto,
tempo
qual è?
per. Sì?
Vai, vai.
Volevo solo dire, in conclusione, ho speso un po' di tempo per capire come generare delle definizioni di tipi accurate, perché WASM Bindgen, diciamo, fa sì il suo lavoro, però il suo focus non sono assolutamente i tipi, non è assolutamente TypeScript. E essenzialmente quello era dopo un po' di ricerca, quello è stato il topic della mia ultima conferenza di 13 giorni fa a Berlino.
Alberto, qual era il livello di conoscenza del team di WebAssembly prima di cominciare e in quanti ve ne siete occupati?
Il livello di conoscenza di WASM prima di iniziare, pressoché, cioè, avevamo letto qualche articolo al riguardo, ma nessuno di noi l'aveva mai utilizzato. Lato Rust aveva iniziato il tech lead, quindi una persona, e poi ha delegato il lavoro a me, e prima ancora che, diciamo, dei moduli WASM fossero importati effettivamente lato JavaScript, lato TypeScript. Quindi io ho portato avanti da lì in poi, a partire da giugno. Chiaramente non full time su quello, ma l'ho portato avanti all'interno di altre feature degli sprint. Quindi adesso, per esempio, se voi scaricate l'ultima versione di Prisma da NPM, lanciate Prisma version come comando, vedrete nell'output che ci sarà un modulo WASM e vedrete quindi l'hash della versione di quel modulo WASM che adesso run su Node.js.
E che tu ti sei tatuato sul braccio una volta salta la prima
Esatto.
release.
Una volta capito
Non
come
la sai a
fare.
memoria. Domanda un po' tecnica, ma per chi ci guarda, magari perché poi si applica ad altri linguaggi altrettanto. Quando si importa un modulo WebAssembly che è stato scritto in Rust all'interno di un'applicazione JavaScript o TypeScript, che tipo di introspezione si riesce ad avere nel codice sorgente del modulo che si è importato? Cioè, quello che sarebbero i source map in un contesto di transpilazione, se io voglio sapere che cosa fa una funzione, si riesce ad arrivare al livello del codice sorgente o ci si deve accontentare di una signature o di qualcosa di simile in WebAssembly?
Allora, ti posso dire che hai principalmente tre artefatti dalla nostra pipeline, almeno di compilazione. Hai un file WASM che è binario, quindi così com'è non riesci a fare un'introspezione. Esistono degli strumenti che lo trasformano in testo, quindi vedi proprio il linguaggio WebAssembly testuale. È come se assomiglia molto a Clojure, pieno di parentesi, module, eccetera. Noi non lo guardiamo mai quello. Poi c'è una parte, un file JavaScript, che si occupa della gestione della memoria stack di WebAssembly. WebAssembly è come se fosse una runtime con una certa memoria da gestire a stack, e puoi vedere le allocazioni di certe funzioni. È come le stringhe sono trattate come sequenze di interi, cose di questo tipo. Puoi vedere cose di questo genere all'interno. Non è troppo interessante da guardare, però. E poi c'è una parte di definizioni TypeScript, che può essere più o meno specifica, più o meno definita a seconda delle configurazioni che dai allo strumento che poi genera il codice, lato Rust. Quello che posso dire a livello di introspezione, sicuramente tu riesci a vedere le definizioni dei tipi, che per l'output sono abbastanza definite, quindi riesci a dire questa funzione accetta argomento stringa, argomento qualcos'altro, ritorna questo tipo qui. Se te fai doppio clic o contro clic sull'editor, vedi le definizioni dei tipi, non riesci ad andare però oltre. L'altra cosa è che per avere delle definizioni di tipi realistiche e diciamo production ready, non puoi utilizzare WASM Engine così com'è, quindi non puoi usare lo strumento di default fornito da Rust così com'è. Devi utilizzare delle altre librerie sotto che fanno delle magie, tipo io utilizzo TSify. Si scrive così, però è difficile, per esempio, proporre di integrare queste librerie che sono nate l'altro ieri, che utilizzano un sacco di macro, un sacco di magia nera dietro. È difficile che un team le accetti, accetti di inserirle nelle proprie dipendenze, specie se hai un sacco di altre dipendenze. Quindi, sì, questo.
Anche se sono sicuro che chiunque utilizzi il codice di Alberto non avrà mai bisogno di andare troppo in depth perché tutto funzionerà alla perfezione. Giusto?
Guarda, in questo caso devo dire è andata bene. Noi abbiamo un portale dove vediamo tutti i panics, tutti gli errori non gestiti che se l'utente consente a inviarceli, diciamo, con Prisma. E relativi alla parte di formattazione, che è quel modulo che io ho trasformato in WebAssembly e importato nell'applicazione che rilasciamo di solito, non c'è nessun panic associato, quindi o nessuno si è preso l'obbligo di segnalarlo, ma mi sembra strano perché insomma
O
riceviamo
nessuno ha
magari
utilizzato la
degli altri
funzionalità.
moduli, oppure sì, è andato bene al primo colpo.
Grande. Ma possiamo fare un passo indietro e parlare di. Beh, intanto magari come ti sei avvicinato a Rust, che insomma non è un. Oddio, adesso sta venendo sempre di più nominato e utilizzato soprattutto per fare migrazioni, magari di vecchi sistemi o sistemi poco efficienti, ma come. Tu ti sei avvicinato a questo linguaggio che comunque è un po' particolare e avevi citato nelle nostre chat che Secondo te il modo migliore per avvicinarci, o meglio, un modo che facilita l'avvicinamento è venire da linguaggi tipo C++, oppure da linguaggi funzionali? Se ti va di raccontarci la tua esperienza.
Io sono partito da linguaggi alternativi, diciamo, nel 2016 con Golang, però presto mi sono reso conto che aveva tutta una serie di limitazioni, soprattutto a livello di type system. Appena cerchi di uscire dai tipi scalari normali, int, string, eccetera, ti ritrovi con queste interfaces, ok, in mezzo, i cast sono molto raffazzonati, non c'è. È molto limitativo, no? E io sentivo questa limitazione che in C++, per esempio, non ho, in versioni moderne in C++ non ho, come C++ 17 o C++ 20. Però qual è il problema? Che Go aveva un ecosistema di framework, ma anche build system molto avanzato, molto ben sviluppato. In C++, ogni volta che devi compilare un'applicazione o installare una dipendenza, diventi matto tra CMake, Bazel o altri sistemi analoghi. Rust è stata, secondo me, uno dei migliori contributi in ambito open source degli ultimi 15 anni, senz'altro, perché è un linguaggio che racchiude un po' sia la potenza espressiva di C++ a livello di tipi, sia la potenza di definizione di dominio dei linguaggi funzionali come Haskell, che sono ben distinti e hanno use cases di solito ben distinti da C++, li racchiude mantenendo una semplicità d'uso o di prima installazione e quindi anche di tool forniti direttamente dal linguaggio stesso che era il punto di forza di Golang. Quindi diciamo questo è stato il mio percorso, l'ho preso un po' di traverso, non sono arrivato direttamente a Rust. Posso senz'altro dire che ribadisco avere avuto a che fare con linguaggi che ti richiedono di gestire manualmente la memoria, come C++, ti aiuta a capire la potenza di Rust e anche a non sottovalutarne la potenza. E probabilmente ti aiuta anche a capirne meglio alcuni errori che il compilatore ti potrebbe dare le prime volte che provi a utilizzarlo. Specie quando, non so, manipoli stringhe, uno può avere la concezione che la stringa debba essere manipolata semplicemente stando sullo stack, in realtà, dipende dai casi.
Le maledette slice, ma qual è la funzionalità che più ti ha fatto piacere? Non dico innamorare, non essere mi spingo, magari sei innamorato di Rust?
A volte è un po' verboso, ma devo dire ad ogni rilascio sta migliorando molto.
La tua funzionalità preferita? Tra quelle magari più particolari, che difficilmente si trovano in altri linguaggi.
La mia funzionalità preferita? Devo dire che certe librerie utilizzano le macro in una maniera molto interessante, che spinge l'utente a dover scrivere davvero pochissimo codice per ottenere una funzionalità efficace. Per esempio, per creare CLI, un'applicazione a livello terminale, credo che Rust sia stupendo, con Clap, credo sia la libreria di default, tu scrivi quattro righe, metti due macro e hai già una linea di comando ti dice la versione, ti dice tutti i command disponibili, ti dice gli argomenti disponibili e ti prepara già il template per definire la tua funzionalità che vuoi implementare. Quelle sono cose che se dovessi farle in altri linguaggi ci metteresti davvero molto più tempo. Altre funzionalità particolari, senz'altro la gestione della memoria e la possibilità di come dire, di avere una gestione safe della memoria. Cioè tu ogni volta che manipoli qualche valore in giro, sai sempre chi è il proprietario, chi è il gestore di quella parte di memoria. Non hai possibilità che qualcuno sovrascriva variabili di altre, a meno che tu non ricorra alla keyword unsafe, eccetera, eccetera, ma a quel punto probabilmente non dovevi usare Rust in the first place,
Te la
a
sei
parte la
cercata, no?
Fratello, domanda Alberto, nel frattempo ho aperto un piccolo poll sulla chat, quindi se state guardando dall'interfaccia web o da cellulare potete aprire la chat, dovreste vedere un poll in cima alla chat che domanda: hai mai provato Rust? E avete un po' di opzioni dal no non mi interessa al sì lo uso per lavoro. Sarebbe bello fare un po' di sondaggio sondaggio su quanto il nostro pubblico è stato esposto a Rust. Intanto vedo che c'è qualcun altro che ci ha dato un occhio, continuiamo a votare. E Alberto, ricordo che al termine della scorsa puntata, quando parlavamo del processo di rilascio di Prisma come libreria, hai menzionato una cosa che poteva lasciare molti un po' sconvolti, ovvero il fatto che la compilazione della codebase Rust a Prisma impiega 2 ore per completare. È cambiato qualcosa nel frattempo o le cose stanno sempre così e va bene così oppure ci sono degli spunti per provare a cambiare questo processo?
Allora, sì, ci sono dei cambiamenti in corso. Il problema principale della compilazione è che esegue anche tutta una serie di test dietro, no? Sono test di integrazione e di unità. Test di integrazione che toccano il database e noi, essendo, diciamo, un midman tra il codice utente e il database, dobbiamo testare un sacco di funzionalità diverse, tra quelle che forniamo. Su molti database diversi e tra l'altro versioni di database diversi. E ce ne sono alcuni in particolare, per esempio Cockroach, in cui anche una suite di test banale impiega minimo 45 minuti. Quindi già quello, diciamo, porta giù, o meglio, porta su i tempi. Per quanto riguarda la compilazione di per sé, abbiamo iniziato a unificare alcuni moduli che prima erano shippati separatamente. E questo, tra l'altro, non solo abbassa i tempi di compilazione, ma abbassa anche le dimensioni degli artefatti finali. Noi chiaramente vogliamo. Adesso stiamo puntando molto al serverless e all'edge computing, quindi è essenziale che se uno sviluppatore installa Prisma, non debba caricare molto codice prima di poter essere set and ready, no? E quindi non vogliamo che carichi troppi mega in queste mini virtual machine. In cloud e quindi stiamo lavorando molto su quello. I tempi sono scesi, non siamo ancora, non sono scesi di ordine di grandezza di cui vantarsi ancora, ma ci stiamo lavorando.
Sulla questione delle applicazioni in serverless e in edge, giusto per dare un po' di contesto a chi guarda, magari, una delle caratteristiche delle cosiddette Lambda function, o comunque funzioni che girano senza un server vero e proprio, almeno non assegnato all'azienda con cui lavorate o al vostro progetto, tipicamente ci sono delle restrizioni molto forti sul tempo che può impiegare a girare la vostra Lambda function. In questo senso, se caricare il programma inizialmente il tempo di boot time è molto grande, magari ci impiega 300 millisecondi, questo significa che avete a disposizione, vi rimangono meno di 2 secondi per effettuare le operazioni che avete bisogno di fare. Quindi da questo punto di vista anche la taglia del modulo che caricate e il tempo di caricamento diventano rilevanti, questo per dare un po' di contesto su quello. Quando parlavi di edge computing, stavo pensando, ci sono applicazioni specifiche che avete in mente? Oppure più una buona aspirazione da avere.
No, sono proprio richieste esplicite della nostra community e anche della piattaforma che offriamo in cloud, Prisma Data Platform, dà la possibilità di scegliere il tipo di server su cui vuoi eseguire. E le edge function sono molto molto richieste ultimamente. E in aggiunta a quello che hai detto te prima, Lorenzo, non solo, cioè, le serverless function di solito hanno tempi molto ristretti, richiedono tempi molto ristretti di esecuzione, ma anche lo storage hanno uno storage molto limitato. E quindi se già tutte le dipendenze, quindi Prisma in questo caso occupa vari mega, dopo l'utente non ha più storage a sufficienza per altri file di cui può aver bisogno.
E invece mi domandavo, è un caso d'uso di una lambda invece? Qui viene sempre prima l'hai citato, giusto? Me lo sono sognato. Vengono sempre da richieste della community.
In parte sì, e in parte comunque vogliamo supportare tutti quei casi in cui vuoi reagire a un evento, quindi vuoi triggerare un evento per scrivere qualcosa su un database, che è un caso d'uso molto comune, specie in startup e anche in varie enterprises.
Quindi quella è comunque una parte diciamo, architettura che viene interessata da Prisma. Pensavo si trovasse a un livello un po' più basso, invece c'è anche a quel punto.
Un modo di pensare all'applicazione è quello di una qualsiasi applicazione in cui un evento viene sparato da un'azione dell'utente, per esempio un ordine viene registrato. Se l'architettura su cui si basa l'applicazione è un'architettura serverless, è tipico che ci sia una qualche coda di eventi che viene poi letta da funzioni Lambda che vengono mi viene in mente initiated, che vengono
Spunate.
lanciate, grazie, che vengono lanciate nel momento in cui c'è un nuovo evento. E una cosa che fanno molto spesso queste Lambda function è fare un po' di persistenza, per esempio. Magari l'utente ha modificato un ordine esistente e quindi la Lambda function non fa altro che recuperare le informazioni sull'ordine e poi fare la persistenza della modifica chiesta dall'utente. Quindi non c'è niente di troppo speciale, anzi, molto spesso il modo in cui si integrano queste Lambda è basato o su integrazioni basate su eventi, quindi su una coda, ma in parte anche su integrazioni basate su database, perché diverse applicazioni potrebbero andare a leggere dallo stesso, diverse Lambda potrebbero andare a leggere dalle stesse tabelle per eseguire la loro logica.
No, effettivamente io mi domandavo il perché di Prisma lì nelle Lambda, ma in realtà ci sta perché se io proprio voglio fare persistenza, ad esempio, è lì che entra in gioco. Sì, no, effettivamente, ha senso.
Se in generale cerchiamo di essere general purpose e non vogliamo imporre limitazioni ai nostri utenti. Quindi se quello è uno use case che va molto tra gli utenti, non ha senso porre loro ostacoli con delle, per esempio, delle dimensioni di artefatti troppo grandi.
Grande Alberto. Abbiamo ancora la possibilità per i nostri spettatori di fare domande su Rust, quindi sentitevi liberi di chiedere qualsiasi cosa ad Alberto. Abbiamo il nostro sondaggio ancora aperto per un altro minuto, credo, sulla domanda se avete mai provato Rust. C'è la maggior parte, un 60% che non l'ha ancora provato, ma gli piacerebbe darci un'occhiata, quindi è un buon segno, altrimenti forse non sareste qui. Ma mentre chiudiamo il sondaggio, vogliamo passare al prossimo argomento di oggi. Davide, vuoi condurre e cominciare a parlare di conferenze?
Beh, abbiamo Alberto che diciamo non vedeva l'ora che si riaprissero le gabbie delle conferenze dei conferenzieri e quindi diciamo che sarebbe interessante per noi sapere qual è stata la sensazione post-Covid, magari anche confrontando quello che veniva prima con quello che c'è stato prima, se ci sono differenze effettivamente, se la gente è veramente cambiata e soprattutto le ultime novità, cosa è successo, dove sei stato. Che è sempre bello da sapere.
Allora, riguardo alla situazione Covid, devo dire, la conferenza a cui sono stato, che era Eurorust a Berlino, tipo il 13 ottobre, 13-14 ottobre, aveva delle limitazioni per il Covid ancora, quindi c'era ancora il discorso mascherine, c'era il discorso per partecipare a certi eventi avevi bisogno di un test negativo, quindi era molto sensibilizzato, c'era un'atmosfera sensibilizzata. Questo anche perché alcuni degli speaker stessi avevano avuto il Covid fino a poco tempo fa. Ad altri meetup, per esempio, sempre a Berlino, questa cosa non succede. Quindi c'è un meetup, tu ti ritrovi all'interno dei saloni aziendali o di startup a colloquiare con persone, vedi gli speaker, bevi, mangi quello che ti offrono. Lì invece questo tipo di protezioni non ci sono. Quindi questo per quanto riguarda il tema Covid, ognuno va un po' per conto suo. Per quanto riguarda l'atmosfera, è davvero exciting vedere tutte queste persone interessate a un argomento che magari uno pensa essere di nicchia. In realtà c'erano 250 persone, è andato in sold out, c'erano tante altre persone che volevano acquistare un biglietto per partecipare, e i biglietti non è che te li regalino, diciamo, sono abbastanza impegnativi. Tutti cercavano si formavano gruppetti random di persone che non si erano mai visti prima, magari, o altri che hanno fatto il giro di un po' di altre conferenze e quindi sono già un po' più rodati. C'erano pezzi grossi, nel senso c'erano rappresentanti di Meta, c'erano rappresentanti di Amazon Web Services, c'erano due rappresentanti della Rust Foundation. In generale, tutti quelli che venivano dagli Stati Uniti erano rappresentanti di queste big companies e poi c'erano molte persone europee, non solo tedesche chiaramente, c'erano altri italiani, c'erano persone dalla Finlandia, dalla Spagna, eccetera. E questo salone enorme in cui gli speaker si dividevano, c'erano molti speaker in presenza, altri erano da remoto. Per esempio, ha parlato anche lo sviluppatore principale di Curl, il tool da linea di comando per networking, e lui era da remoto, ad esempio. Ti riempie di gioia, diciamo, vedere tutte queste persone interessate all'argomento. E dopo, quando sali sul palco, fai la tua presentazione, la demo è andata liscia. Avevo il terrore che qualcosa crashasse all'improvviso, ma è andato tutto liscio. È stato bello vedere persone abbastanza interessate all'argomento da fermarsi e farti delle domande ulteriori. Sia su Zoom, perché c'erano anche persone che seguivano su Zoom, quindi le 250 persone erano in presenza, più tutti quelli che hanno seguito da remoto. E sì, mi piace molto e voglio continuare a farlo.
Ma Alberto, come funziona la parte di... anche Lorenzo, perché comunque voi avete sicuramente più esperienza di me, ma come funziona la parte di networking delle conferenze? Per te diciamo, è stato utile, hai trovato utile fare networking durante le conferenze? Hai avuto poi dei follow-up interessanti o ci sono aperte opportunità o cose simili grazie a conferenze?
Diciamo, per il momento non ho partecipato abbastanza a conferenze di persona da aver sbloccato nuovi livelli di carriera così di questo tipo. Cioè, ci sono senz'altro opportunità se uno vuole fare jump the ship, sicuramente ci sono opportunità. Per il momento non sono interessato all'argomento, per il momento. Ho però conosciuto persone interessanti, tipo c'è uno che è talmente frustrato dalla user experience dei package manager. Nei vari sistemi operativi, che si è deciso di costruire un package manager che sia che una specie di NPM globale per tutte le applicazioni desktop a linea di comando di Mac, Linux e Windows, una specie di cioè, un mezzo pazzo, diciamo, perché è una cosa molto ambiziosa, ma vedi questo, un giovane, credo sia più giovane di me, 22 anni, qualcosa di questo tipo, da Atlanta, Georgia, negli Stati Uniti, pieno di, come dire, questa voglia di contribuire all'open source e di risolvere problemi che a lui in prima persona infastidiscono, ma che è certo che altre persone abbiano sofferto e quindi vogliono vedere quel problema risolto in qualche modo e magari contribuendo anche finanziariamente a una o più persone che risolvono quel problema. Qui c'è senz'altro molto spirito di open source. Ho trovato maintainer di varie librerie e framework di Rust che non conoscevo prima, perché io sono più magari dell'ambiente di. Conosco molto più persone in ambito TypeScript, Node.js, e solo adesso sto entrando veramente nel vivo di Rust. Ma c'è davvero un bel clima a riguardo.
Pensando a qualche consiglio che ho dato ultimamente a dei colleghi che sono andati a partecipare a NodeConf in Irlanda, proprio un paio di settimane fa, credo, raccomandavo di cercare di bilanciare un po' la partecipazione a talk, soprattutto in conferenze che durano diversi giorni, con il fatto di prendere dei break e passare del tempo magari nella conference hall, negli spazi comuni dove si può magari prendere un caffè, parlare con qualcuno e attaccare bottone. La premessa però che io faccio sempre è che in realtà, se, a meno che non siete degli animali sociali, è comunque impegnativo rompere il ghiaccio con persone completamente sconosciute in un ambiente di conferenza, per esempio.
Informatici poi.
Esatto, quindi dove si trova un bel range di esperienze, di relazioni sociali, soprattutto quando poi le persone attorno a voi sono di provenienza mista, no? Ognuno viene da un paese diverso con abitudini molto diverse.
E magari ci sono gruppetti che parlano nella loro lingua e se tu, magari, tu vorresti attaccare il bottone, però sembra quasi sgarbato parlare di
Certo.
una lingua diversa.
E spesso sono italiano,
Simile
io sono
all'outsider.
colpevole io stesso di averle fatte queste cose. C'è sempre qualcuno che a un certo punto, terzo giorno di conferenza, verso la sera non ce la fa più e scatta la curva italiana. Però effettivamente possono crearsi queste situazioni. Allora una raccomandazione che davo era quella di, per esempio, banalmente, incrociando sguardi con gente che si incontra in corridoio, fare una domanda di hey, co come sta andando e come hai trovato l'ultimo talk a cui sei stato, cioè il primo punto di contatto è l'evento stesso e quindi diventa qual è stato il talk, cioè come hai trovato l'ultimo talk, magari è qualcuno che sta uscendo dalla stessa sala dalla quale voi state uscendo e quindi avete subito un tema di cui parlare e poi da lì si può chiedere qual è stato il talk più interessante che hai visto fino a questo punto, come mai e poi si passa a parlare magari un po' delle aziende in cui queste persone lavorano, anche al di là della questione di capire se quell'azienda è un'azienda buona per voi nel caso in cui stiate facendo shopping, ma anche più per capire quali sono i trend e le tendenze al di fuori dell'ambito che conoscete in prima persona.
Se vuoi posso dire un paio di cose riguardo. Parto dalla parte di aziende e poi vado indietro. Allora, tra le persone con cui ho parlato, ho scoperto che tantissimi, specialmente in Germania, non solo nell'area di Berlino, ma anche Düsseldorf e Monaco, sono focalizzati a usare Rust in ambito domotico e in ambito di robotica. Moltissimi. È una cosa che non mi aspettavo. Anche in ambienti constrained, quindi in cui non puoi utilizzare per esempio neanche la standard library, in cui devi dover eseguire codice su megabyte di memoria o anche meno. E Rust si sta davvero rivelando la scelta vincente per queste aziende. E poi anche in ambito di advertising, quindi ottimizzazione di advertising, Rust sta avendo i suoi use cases. Quindi qui stiamo andando proprio al di fuori del classico web developer o sì, faccio la mia applicazione full stack, stiamo andando proprio su domini specifici e in quei domini Rust sembra essere accolto molto bene. Per quanto riguarda come approcciarsi al networking, io stesso sono una persona che non sono proprio la più affabile delle persone quando mi trovo secondo da sconosciuti, non perché non voglia partecipare a conversazioni, ma perché magari ho un po' di timidezza iniziale. E Davide lo sa bene perché abbiamo passato... Ci siamo conosciuti il secondo anno di università, ne eravamo in università insieme per gli altri che ci ascoltano, e il primo anno non ci siamo mai parlati. Io facevo il pendolare, venivo a lezione, prendevo, andavo, tornavo, andavo a lavoro, eccetera, e
Mai visto.
non ero mai riuscito a fare conversazione. Poi ci siamo beccati in una conferenza in cui lui e altri, un altro gruppetto di amici consolidato di Davide, mi hanno chiesto: ma tu non eri a Padova all'università? E da lì è nato. Ora, come ho
Era il
risolto?
PDG
Era il
di
Google Developer Fest del 2017.
Bellissimo, Alfabrica.
Esatto. E a questi eventi, secondo me, il momento migliore per fare networking è la pausa pranzo o le pause bevande, snack varie. Perché almeno in quel caso, la struttura era c'è un salone enorme con tante sedie, eccetera, per la conferenza. Poi c'è una sala correlata in cui devi passare per forza, sì che tu voglia andare in bagno, che tu voglia uscire, in cui ci sono pochi tavolini sparsi in giro e c'è una specie di, come dire, un sacco di cibo impilato al centro, ok? E più dei distributori di bevande sparsi in giro. E quindi tu per forza di cose, se vuoi andare a nutrirti o bere qualcosa, devi stare, ti porti la tua roba nei tavolini. I tavolini non sono mai vuoti, ci sarà sempre qualcun altro. E quindi con scusa posso mettermi qui, inizi già a parlare. Ah, ma quindi hai visto qualche talk hai visto oggi? Chi ti è piaciuto di più? Da lì, diciamo, questa penuria di risorse di tavolini o cose di questo tipo facilita la comunicazione di persone anche quando sono persone timide.
Poi si può dire che tendenzialmente chi mi sentite? Sì. Chi va alle conferenze, diciamo che non so in quale percentuale, ma tendenzialmente uno ha anche voglia di incontrare altre persone alla fine, perché altrimenti la seguiresti, soprattutto ora che è possibile quasi sempre, la seguiresti da remoto, no? Anziché andare in presenza, perché andare in presenza se poi non te la senti di parlare con altre persone? Quindi magari. Basta proprio solamente rompere quel sottile strato di ghiaccio e poi si può parlare di qualsiasi cosa. Lorenzo.
Sì, in effetti trovi già un pubblico che è pronto a quell'interazione, o se non altro se l'aspetta, ecco, non è completamente
Out of the blue.
sorprendente, esatto. Sul topic, un pensiero un po', se volete, radicale, ma che mi piace buttare lì per stimolare un po' la conversazione, anche per far riflettere chi ci guarda da casa. Il protocollo delle conferenze come sono sempre esistite e come esisteranno ancora per molti anni, sia in ambito industriale, cioè di industry, ma sia in ambito di ricerca, è quello in cui ci sono delle sale in cui uno speaker parla davanti a un gruppo di persone, il talk finisce, può essere che ci siano delle domande dal pubblico verso lo speaker e ci stiamo mettendo molti anni a capire come vanno fatte le domande. Ci sono un sacco di esempi in cui le domande sono inappropriate o non sono domande o servono a fare un po' di dimostrazione della propria conoscenza. Quindi, come esseri umani, stiamo imparando a gestire quel tipo di situazioni. In più, con l'avvento di internet e delle conferenze telematiche, quello che appare ancora più forte è il fatto che, in qualche modo, la trasmissione del sapere per via di talk è una trasmissione del sapere che può essere consumata in modo come uno crede sia meglio, cioè non necessariamente dalle poltrone della conferenza, ma anche volendo dal proprio divano di casa, guardando un video su YouTube di Alberto che parla di WASM e Rust, giusto? E quello che mi è piaciuto molto di uno o due eventi a cui ho partecipato prima del Covid è che esistono conferenze che provano a rigirare un attimo la situazione, fare un po' di leva sul fatto che in modo molto unico e inusuale, delle persone che lavorano nello stesso settore o in ambiti diversi con la stessa tecnologia possono sedere allo stesso tavolo per una volta, e questa cosa succede una volta ogni anno oppure una volta un paio di volte all'anno al massimo. Ed ecco quindi che, e vi invito a cercarle, alcune conferenze si basano molto di più su momenti di interazione tra gli invitati, tra i partecipanti, piuttosto che non su interazioni asimmetriche in cui uno speaker parla a un gruppo di spettatori. In quel senso potreste trovare che il programma include molte tavole rotonde, per esempio, moderate magari da personaggi che voi rispettate e che conoscete di nome, magari nell'ambito, che ne so, software di Site Reliability Engineering, cioè un guru del Site Reliability Engineering, e si parla per un pomeriggio, per un'ora e mezzo di incident management. Fantastico. Allora voi andate e sapete che ascolterete un po' di testimonianze e avrete anche voi la possibilità di mettere dentro qualcosa di vostro nella conversazione. Ecco allora che invece di avere una situazione in cui, in qualche modo, se avete fortuna, potete entrare in conversazioni interessanti, altrimenti dovete accontentarvi un po' di un'esperienza YouTube-like, in cui consumate risorse senza però avere la possibilità di dettare i tempi e di fare lo speed up e saltare la pubblicità di NordVPN. Dall'altro lato, appunto, ci sono queste iniziative, questo tipo di conferenze molto molto interessanti in cui si prova a cambiare le regole e a fare il fostering di queste relazioni a un livello che vi lascia veramente, cioè uscire da una tavola rotonda con gente che non conoscevate prima e con delle cose che avete imparato, con una sensazione di aver contribuito a un discorso più generale, è una cosa molto potente che raramente trovate in eventi di tipo standard.
Se vuoi ti faccio un paio di commenti a riguardo. Allora, a Eurorust, per esempio, c'è stato un panel finale in cui i rappresentanti di varie big companies come appunto Amazon Web Services, di cui tra l'altro il rappresentante era italiano, Luca Palmieri, che ha scritto un libro su Rust. C'era rappresentanti di Meta che parlavano di come hanno introdotto Rust a Facebook e di anche che tutte, tra l'altro una piccola insider tip, tutte le nuove i nuovi sviluppatori assunti a Meta fanno una gara per finire nei team che utilizzano Rust. E quindi quando c'è quella parte di matchmaking tra la persona che ha finito tutti i colloqui e la selezione del team dell'azienda in cui andare a lavorare, tanti di questi nuovi sviluppatori dicono: beh, io voglio solo i team che usano Rust, altrimenti io me ne vado ad Amazon, io me ne vado a Google, eccetera, eccetera. Quindi questa anche era una cosa interessante. Questo tipo di panel è stato sia una conversazione quindi aperta tra queste persone sul palco. Purtroppo non c'è stata molta interazione col pubblico. C'è stata molta più interazione nelle edizioni passate di quelle a cui ho partecipato, di CodeMotion, a cui ho partecipato da spettatore, non ancora da speaker, in cui mettevano a disposizione un server Discord e gli autori delle conferenze diciamo, erano tenuti a rispondere alle domande per tutta la giornata. Quindi anche se uno faceva una domanda 2 ore dopo il talk, ancora si poteva aspettare una risposta più o meno dettagliata sull'argomento dall'autore del talk. Non solo, ma c'erano anche le parti di introduzione, quindi ciao, io sono Alberto, faccio questo, questi linguaggi e altre persone in quel canale che possono rispondere, ciao, io faccio questo è il mio LinkedIn, questo è il mio GitHub, eccetera. Poi c'era anche la parte di HR, diciamo, perché questi eventi sono comunque sponsorizzati da altre aziende e quelle aziende possono essere interessate a assumere persone che partecipano a questi tipi di evento e quindi... Ciao, io sono azienda X, sponsorizziamo questo evento perché bla bla bla, e se vi piacciono questo tipo di tecnologie, fateci sapere, siamo qui disponibili. Quindi quel tipo di interazione anche secondo me è molto, molto interessante e fa sentire appagati, anche se non l'ho vissuta in presenza, per esempio.
Ma Alberto, per chiudere questo topic, le domande che ti hanno fatto invece sono state coerenti e sensate, oppure hai sentito solamente gente che voleva parlare?
Fortunatamente tutte domande sensate e anzi una persona mi ha ringraziato perché quella stessa settimana stava lavorando ad un problema simile, cioè doveva utilizzare delle logic scritte in Rust in TypeScript, aveva dei tipi complessi e non sapeva come far compilare la cosa e stava smattando e quindi diciamo, sono arrivato al tempismo giusto.
Era in
E
prima
anche
fila,
altre domande
probabilmente.
riguardo, comunque nessuno che volesse farsi vedere che sapeva le cose o nessuno che facesse domande improprie, per fortuna.
Bene, ottimo.
Una challenge per chi farà lo speaker a conferenze a breve è potete fare una conferenza, potete fare un talk estremamente utile per le persone in sala, ma completamente inutile per qualcuno che lo guarda da YouTube. Questa secondo me è una challenge che uno si può portare per provare a massimizzare il valore di avere le persone davanti in quel momento e fregarsene altamente di quello che succederà dopo, perché alla fine se dovete farlo per YouTube, fatelo per YouTube. Questa è una challenge. Se ci riuscite o se avete opinioni, scrivete sul canale oppure raggiungeteci su Twitter o su Telegram e troverete un thread su cui potete intervenire. Con questa provocazione, Davide, siamo pronti per cambiare
Per
topic.
cambiare il cambio di argomento. Alberto, tu cosa sei prima di essere un uomo italiano? Must.
No.
Tu sei che cosa? Sei una bellissiva partita
Sono un freelancer partita
IVA.
IVA.
C'è scritto sulla carta d'identità, come
Segni
sotto il
particolari.
genere c'è partita IVA.
Un po'
Ci vuoi
sono un
raccontare
migliore.
di come hai scelto, perché hai scelto di diventare partita IVA e come sta andando?
Sì, allora, già a febbraio, marzo, quando ho fatto i miei ultimi round di interview con un po' di aziende in giro tra Europa, USA, eccetera, mi ero sempre tenuto aperto alla possibilità di essere sia assunto come dipendente, sia come freelancer partita IVA. Perché questo? Prima di tutto perché ho già dei progetti pregressi che ogni tanto richiedono manutenzione e se uno non è partita IVA è difficile farsi pagare essenzialmente. Cioè uno può utilizzare la carta della prestazione occasionale, ma la prestazione occasionale copre solo un massimo di 5.000 euro annui, 2.500 se rivolti alla stessa azienda, cioè se la fattura è emessa dalla stessa azienda, quindi è abbastanza limitativo e non dà molte garanzie, non dà molto margine anche di, come dire, miglioramento finanziario a lungo termine. Essere dipendente totalmente, che implicazioni ha? Ha le implicazioni che non hai proprio modo di dedicarti ad altre attività che magari ti potrebbero interessare di consulenza. E se fai conferenze in giro e queste conferenze ti vogliono fare ti vogliono pagare degli emolumenti o ti vogliono dare dei rimborsi, è difficile proprio a livello fiscale organizzare la cosa. E quindi rischi addirittura di avere delle penalità fiscali, rischi di dover pagare molto di più di quanto pagheresti normalmente se fossi partita IVA. Quindi essenzialmente è più una gestione di vantaggi, no, non vantaggi, ma di non creare svantaggi a lungo termine, quando devi interagire con più enti diversi. Se una persona invece vuole dedicarsi time a una singola azienda, probabilmente non ha molto senso. Avresti dei vantaggi fiscali solo il primo anno se avevi, per esempio, le condizioni di entrare come partita IVA forfettaria. Al di là di quello, non hai nessun altro
Non
vantaggio.
5, Alberto? Perché 1?
Come scusa?
Non sono 5 la forfettaria? La agevolata, scusami.
L'unico vantaggio sarebbe quello di entrare da forfettaria, quindi
No.
l'unico vantaggio fiscale sarebbe entrare da forfettaria. Ho
Tu hai parlato di un anno, non
parlato di un
sono
anno.
5. Sì,
Ok,
sono 5.
chiedo scusa, forse ho avuto lapsus. Nel mio caso è stato un anno perché sono già fuori dal forfettario, ma
Ok, buon per te intanto.
in generale sì, sono 5 anni.
Ok.
Però lo puoi fare solo se hai determinati casi, rientri in determinati casi, quindi non devi aver superato tipo i 32.000 euro di reddito nell'anno precedente. E il tipo di lavoro che fai deve essere leggermente diversa. Cioè, per esempio, se hai lavorato come sviluppatore software in precedenza, non puoi aprire partita IVA come sviluppo software, devi aprirla come consulente software, se vuoi accedere ai alle agevolazioni del forfettario.
E
La domanda è.
consulente software implica delle cose, no? Perché devi iscriverti all'albo, che devi diventare parte di un...
Nessun albo in realtà.
Se non sei consulente e non sviluppatore, sono diverse
In
le
generale nessun albo. L'albo, discorso albo, se vuoi lo affrontiamo tra poco. Adesso vorrei un attimo rispondere alla domanda.
Yes.
Domanda per me, da Francesco. Come riesco a convincere aziende US a collaborare come contractor? Come trovi le offerte dedicate solo a contractor? Non le ho trovate, nel senso che tante aziende non hanno un budget, ok? E a loro interessa ben poco della struttura amministrativa del contratto. A loro interessa solo che tu sia. Di solito sia full time, dedicato full time a quelle aziende, a loro interessa che tu, prima di andartene da quell'azienda, dovrei fornire un avviso, per esempio un mese prima, che è molto simile a quanto viene con i contratti da dipendente normale. E tante di queste aziende pagano tramite intermediari, per esempio tramite deal.com o remoteok.com. Questi intermediari si occupano di tutta la parte burocratica dello stato in cui risiedi e per diciamo sollevare da quella gestione burocratica l'azienda che ti paga. Quindi l'azienda US o l'azienda tedesca loro semplicemente versano tot di soldi che hanno che vi siete accordati di ricevere. Lo danno a questo intermediario, l'intermediario ti fornisce la fattura, quindi tu poi quando fai la fattura riceverai i soldi da quell'intermediario e tutto lì. Quindi se a te hai preferenza di essere dipendente, l'azienda di solito ti dà la disponibilità di essere assunto come dipendente, se tu dai la preferenza di essere freelancer, l'azienda ti dà la disponibilità di essere assunto come freelancer. Io per esempio attualmente sono freelancer, ma l'azienda per cui lavoro, quindi Prisma, è disponibile a sciogliere quel contratto e assumermi come dipendente qualora essere freelancer non sia più vantaggioso in termini contributivi o fiscali per me.
Ed
Quindi, per fortuna, c'è una certa flessibilità.
è pieno adesso di queste aziende che fanno da intermediario per aziende che sono full remote o comunque ibride e che danno in sostanza una entità fiscale nei paesi in cui va l'azienda, diciamo, che vuole acquistare i servizi, vuole fare queste assunzioni. Quindi
E direi per
da lì
fortuna.
viene la flessibilità di fare o contratti dipendenti o contratti a contratto, appunto, in partita IVA nel caso italiano. È un bel mercato anche quello, quindi se vi capita di imbattervici, ce ne sono parecchie di compagnie, aziende che fanno questo tipo di cose. Talvolta se ne parla come di umbrella company perché fanno da diciamo punto di contatto da intermediario tra l'azienda che assume e il singolo che offre i servizi, però insomma è
Ma
un
sono molto molto utili.
Molto utili, prendo una piccola fetta del guadagno, magari può anche diventare un 7, 8, 10, 12% di quello che viene pagato, ma risolvono un problemone perché altrimenti, per esempio, assumere come dipendente comporterebbe delle responsabilità per l'azienda che vuole comprare il servizio inaccettabili.
Anche contando, per esempio, che il diritto fiscale non è tradotto in inglese, quindi se uno. Per esempio, Prisma ha sede in Germania. Se loro volessero assumermi direttamente e lasciandomi la residenza qui, sarebbe davvero un disastro. Mi da mettersi le mani nei capelli per capire come fare. Vorrei rispondere un attimo a Framp One, che aveva lasciato un commento, perché effettivamente Framp One ha totalmente ragione. Ed è il motivo per cui io avrò l'esame di ingegnere il 17 novembre 2022, esattamente per quello, per cercare quasi di dimezzare il costo contributivo, mantenendo lo stesso, come dire, lo stesso ammontare di pensione ipotetica.
Leggiamo il
Solo una
periodo
cosa.
intero per chi ci ascolta e
Sì.
basta. Quindi Framp
Quindi.
dice iscriversi alla moda degli ingegneri conviene perché così puoi pagare i contributi.
In arcassa. È la
Ah
cassa
sì,
degli
diciamo così,
ingegneri
una parola
accademici.
che esiste. In arcassa invece dell'INPS, ovvero 15% al posto di 27%. Allora dovete, a questo punto io sono completamente perso, ne parlavamo anche fuori onda. Mi dovete spiegare cosa ha a che fare entrare e fare l'esame per entrare nell'albo di ingegnere con le tasse che si pagano, perché questa cosa mi manda completamente in
Questa cosa è
confusione.
molto italiana.
Sì, essenzialmente. L'Italia ha questo sistema di corporazioni, praticamente, non ci siamo evoluti moltissimo. Quindi se tu svolgi la professione a tutti gli effetti di ingegnere del software, ma non hai, cioè magari hai la laurea, eccetera, ma non hai passato l'esame di stato di ingegneria, allora tu non puoi iscriverti a questa cassa degli ingegneri. Quindi non puoi risparmiare sui contributi che versi allo Stato ogni anno. E anche la tua partita IVA non può avere il codice Ateco degli ingegneri, che ha vantaggi e svantaggi. Quindi, inoltre, non solo devi passare l'esame di Stato, ma per essere iscritto all'albo devi anche pagare l'obolo all'ordine degli ingegneri ogni anno. Comunque è una cosa vantaggiosa rispetto al non avere una cassa previdenziale specifica, quindi avere l'INPS che fa di tutto di più. E tendenzialmente va in perdita e basta, però insomma è la cassa di default per chi non ha una professione specifica riconosciuta dallo Stato o regolamentata dallo Stato. Però insomma queste spese aggiuntive che hai per diventare ingegnere comunque sono giustificate dal minore ammontare di spesa che avresti in termini contributivi negli anni a venire.
Quindi questi contributi invece di andare all'INPS tu li versi direttamente alla
L'inner cassa,
corporazione degli ingegneri
l'inerente.
e loro si preoccupano di garantirti una pensione praticamente.
Esatto.
Ok,
Pensioni,
interessante.
assicurazioni, eccetera.
In tutto questo, una cosa che mi ha fatto pensare è il fatto che questo significa che cosa? Che tu ti stai preparando praticamente per l'esame di stato in ingegneria dopo alcuni anni che hai finito l'università, cioè devi in sostanza riprendere i fondamenti di matematica praticamente da zero. Immagino che sia un esame molto maths heavy, oppure è un'idea sbagliata?
Allora, è cambiato molto negli anni ed è cambiato molto anche dopo il Covid, perché fino al tipo 2019 era un esame scritto, credo, di 8 ore. E non ho trovato in tracce passate riferimenti strettamente matematici. Era molto più simile a una seconda prova dell'ITIS, quindi una specie di traccia di sistemi e reti. Cercare di modellare questo sistema, connessione con questa rete, cercare di capire l'accesso al database, come funziona, c'è questo portale front-end, c'è una DMZ davanti al server, eccetera, eccetera. Una cosa che davvero, dalle tracce che ho visto, assomigliava molto di più a quanto avevo fatto all'ITIS che quanto ho studiato effettivamente all'università. Adesso invece è molto diverso da quanto ho capito, sarà orale ed è della durata di 20-30 minuti e non ho molti riferimenti su come sarà, quindi proprio andrò più o meno lo scoprirò vivendolo tra un mesetto. So che sicuramente faranno riferimenti ai temi trattati nella tesi e se uno è già attivo nel mondo del lavoro. Sicuramente partiranno da lì e dopo andranno a farti domande su quelle materie universitarie che si possono collegare. Quindi io mi aspetto magari delle domande riferite ai corsi che ho seguito come programmazione funzionale o andando in passato a ritroso alla triennale, programmazione oggetti, database, eccetera. Non mi aspetto troppe cose arzigogolate o complicazioni varie,
Io ho sentito
spero.
che una delle domande poteva essere quante palline da tennis stanno in una cabina di un aereo, di un Boeing 747, una roba del genere.
Ah, come le domande di colloqui di quelle aziende italiane in cui non vorrò assolutamente mai partecipare. Interessante.
Esatto. Volevo fare solo un appunto per quello che ho detto prima. Io ho parlato di si parlava di fondamentalmente di codice Ateco, quindi del codice che ti appartiene in base al tipo di partita IVA che tu diventerai. Il codice per la consulenza software, che è diverso da quello della produzione di software, prevede non che tu ti debba iscrivere a un albo, ma che tu debba invece iscriverti alla gestione separata come professionista, che ti porta poi a versare dei contributi in percentuale al reddito che tu produci. Mentre se tu non sei consulente software, ma consulente informatico, ma rimani in quello della produzione di software, non devi iscriverti a questa gestione separata, rimani in quella degli artigiani e commercianti, e i contributi che versi sono fissi. Sono fissi indipendenti dal reddito, circa 4.000 euro l'anno. Questo era
Ma
quello
non
che
conviene
intendevo.
mai diventare artigiano di solito.
Interessante, perché la mia commercialista mi ha detto il contrario, che spero prima o poi avremo qui.
Secondo me,
Però non so se vogliamo entrare in questo.
da quello che ho capito, e io mi sono rivolto, prima ho fatto, come dire, una survey enorme del sistema del diritto tributario italiano e anche sistema di articoli vari su freelancer in ambito informatico. Ci sono di solito 3-4 codici Ateco che girano. Il mio, vediamo se ce l'ho qui, questo, quindi per consulente software senza
Stai
iscrizione.
scrivendo in chat privato, sai Alberto? Se vai sopra sei i commenti generali, ma se vuoi lo porto io. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
Non credo di avere l'input, la casella di input per i commenti generali. Perché
Tranquillo.
non ho fatto login.
Ah, forse
Ok.
non sei logato, esatto.
Forse non sono logato.
Tranquillo.
È quello, mentre per l'attività di studio di ingegneria è un altro. E di solito non conviene essere artigiano perché per essere artigiano, se non sbaglio, implica che tu ti apra un'impresa. E aprire un'impresa ha anche costi maggiori. Io invece sono direttamente, diciamo, persona singola, partita IVA. Un'impresa avrebbe dei costi di chiusura della partita IVA, ad esempio. Io, se decidessi di chiudere, avrei zero costi. E inoltre, aprire un'impresa richiede molti più giorni. Io all'epoca avevo bisogno di aprirla fast, perché praticamente avevo quasi ricevuto la prima fattura prima ancora di aprirmi partita IVA, quindi dovevo agire velocemente. E, infatti, da quando ho deciso di aprirla a quando l'ho aperta è passato meno di 48 ore. Quindi è una cosa che si fa in fretta.
Confermo che il tuo codice è proprio quello di cui parlavo io, cioè della produzione di software, e
Okay.
quindi cosa?
Non connesso all'edizione.
Esattamente, che è quello che intendevo, che ha a che fare con l'iscrizione alla Camera di Commercio e alla gestione artigiani e commercianti. Se fossi stato invece consulenza, ho qua
Ah
davanti
sì,
l'occhio.
era il 2, aspetta.
Forse è quello della. Non so di cosa. Cioè, è un'altra cosa sicuramente, quella dell'apertura dell'azienda, artigiani, eccetera, eccetera. Però sì, stavamo dicendo la stessa cosa, quindi ottimo.
Ok.
Che casino, raga, è una cosa spettacolare.
No, ma così non, adesso sto guardando un Excel che ho e è davvero. Sono arrivato alla lettera. Ho finito la Z, quindi sono arrivato alla AA dell'Excel per dirti quante colonne ci sono per gestire tutta questa parte fiscale.
Magari da condividere, potrebbe essere un bel template per gli altri freelance.
Avevo anche fatto uno script per calcolare, in JavaScript tra l'altro, per calcolare quanto devi versare di IRPEF a partire da un lordo. Ed è interessante perché Google Sheets supporta script JavaScript, ma non lo dicono a nessuno. E li devi semplicemente codificare con un'estensione diversa, ma GS, tipo Google Script anziché JavaScript, ma in realtà è la stessa cosa, l'hanno semplicemente copiata.
È vero, è vero, è il flavor di JavaScript di Google per fare le cosiddette app script all'interno come estensione di Google Sheets. Immagino che siccome si parla del sistema fiscale italiano, poi vada tutto in Stack Overflow. Non è Turing completo, no, no, scusa, no, non si può dimostrare la completabilità, scusami.
Fortunatamente supporta abbastanza costrutti da permettermi di usare map, reduce, eccetera. Funziona abbastanza bene per le mie limitate necessità.
L'importante è che finché la tua fatturazione non va, non manda in overflow tutto quanto.
Se devo stare attento a non mandarne troppe, recupero l'int 16 o l'int 32, è un problema.
Ragazzi, siamo pronti per la chiusura, direi. Dobbiamo ancora individuare la nostra domanda di rito della seconda stagione, ma te ne faccio una che prendo dalla nostra seconda puntata. ma è leggermente parafrasata, ovvero, Alberto, se pensi a te stesso tra 10 anni, cosa credi che ti... per quale motivo credi che starai ancora lavorando nel settore IT? Se credi che starai ancora lavorando nel settore IT. Quindi, 10 years from now, tra 10 anni, Alberto, sta ancora lavorando in IT? Se sì, perché? Se no, perché?
Allora, qua mi viene in mente un thread di Blind, l'app che spopola abbastanza in Silicon Valley tra sviluppatori, in cui ci sono persone che scrivono: io ho 25 anni e sono già in pensione. E sono queste persone che magari hanno lavorato per un tot di anni in una startup, la startup ha fatto IPO, quindi è diventata public company, oppure è stata acquisita da altri, si sono ritrovati da avere six figures a 6, a 7, 8 figures, tutte su un colpo, con stock options varie, e si sono aperti la loro fattoria e hanno deciso di lasciare l'ambito tecnologico per dedicarsi alla vita calma di campagna. Tra 10 anni, questo potrebbe essere un pensiero, ma è molto realistico, sarebbe come vincere all'otto, quindi credo sia scarsamente realistico. Sicuramente sarò ancora in ambito IT, perché comunque è un settore che mi piace, è un settore che mi piaceva quando ancora ero alle elementari e non mi ci vedo a fare molto altro. Al limite potrei investire molto di più sulla parte di public speaking o di consulenza per insegnare a persone o aziende come utilizzare propriamente certi linguaggi, certi framework. Perché ha senso utilizzarlo, che tipi di benefici possono avere per gli use case che le aziende di quel settore possono necessitare, né magari meno sulla parte di sviluppo di feature ben definite. Un'altra possibilità è focalizzarmi sulla parte di architettura software, che mi appassiona molto, e non necessita di scrivere codice di per sé, ma necessita di avere una conoscenza abbastanza approfondita di quali possono essere le insidie che si nascondono dietro a un'architettura di un tipo rispetto a un altro, e dopo magari delegare la scrittura ad altre persone. Quindi sì, direi queste due alternative, la parte in cui vendo tutto e apro una fattoria, forse un po' meno realistica.
Però
Quindi
stai già a Sandona di Piave, quindi lo spazio c'è.
non così remota. Stavo
Lo spazio c'è.
per dire che quindi Alberto dovrà tornare tra 10 anni nella decima stagione di Non Compila per raccontarci come vanno le cose, ma in realtà tornerai già tra qualche mese, probabilmente nel 2023, se tutto va bene, e magari ci racconterai delle nuove avventure con Rust e delle tue esperienze in public speaking, che ti
Volentieri.
avvicinano a quel sogno.
Nel frattempo spero ci saranno altre conferenze di cui fare
Ci...
esperienza, senz'altro.
Sono sicuro, sono sicuro. Alberto, grazie, grazie mille per la tua partecipazione, è stato un piacere averti qui. Grazie a tutti voi e a tutte voi che ci avete guardato con pazienza fino ad ora e avete prodotto commenti super utili e domande che siamo stati lieti di avere. Noi ci vediamo la settimana prossima, da parte mia e da parte di Davide. Davide, qualche parola di partita?
Ma sì, volevo solamente introdurre l'idea di, o meglio, forse è troppo lunga, però quanto è importante rispondere, saper rispondere alla domanda dove vorresti essere, dove ti vedi tra 10 anni? La lasciamo come domanda aperta, magari la riprendiamo. Però non è qualcosa che, insomma, di cui si discute tutti i giorni e io non ho la risposta attualmente. Non so se tu, Lorenzo, ce l'avevi 10 anni fa. Però così, qualcosa di che ci si può chiedere ogni tanto.
Giusto così. Grazie a tutti, di nuovo. Ci vediamo la settimana prossima. Pensate alla domanda di Davide. Ciao Alberto, grazie mille. Rimani che facciamo un piccolo debrief.